Oggi, in questa lezione, faccio una sintesi sulla sicurezza sul lavoro. La normativa che regola la materia della sicurezza sul lavoro è molto vasta e complessa e spesso la sua comprensione risulta ostica per tutti coloro sui quali ricadono gli obblighi relativi. Vediamo che cosa si intende per sicurezza sul lavoro. Quando si parla di sicurezza sul lavoro si fa riferimento all'insieme di misure, provvedimenti, valutazione e monitoraggio che bisogna mettere in atto all'interno dei luoghi di lavoro per tutelare la salute e l'integrità dei lavoratori, proteggendoli dai rischi presenti. Si tratta dunque di un tassello fondamentale nel quadro della corretta gestione aziendale che fa leva su due dimensioni particolari. La prevenzione, ovvero le misure previste per evitare che si verifichi un evento dannoso, e la protezione, ovvero le misure previste per limitare le conseguenze di un evento dannoso che si verifica. Si tratta dunque di una condizione necessaria per ogni realtà lavorativa con almeno un lavoratore. A cosa serve la sicurezza sul lavoro? La sicurezza sul lavoro è importante perché consente di eliminare, ridurre o comunque controllare fattori di rischio derivanti dai processi lavorativi, incidenti e infortuni per i lavoratori, l'insorgere di malattie professionali. Si rivela utile dunque per garantire e tutelare il benessere psicofisico dei lavoratori, contribuendo a creare un ambiente di lavoro tranquillo e positivo, cosa che si riflette sulla produttività e sullo sviluppo dell'azienda stessa. Qual è la normativa di riferimento per la sicurezza nei luoghi di lavoro? In passato le leggi che tutelavano i lavoratori erano molto frammentarie e spesso si occupavano di un aspetto specifico senza focalizzarsi sul quadro generale. Nel corso degli anni la normativa in materia di sicurezza e salute del lavoratore si è evoluta, perfezionandosi e determinandosi sempre di più fino ad arrivare al decreto legislativo del 9 aprile 2008 numero 81, il cosiddetto testo unico per la sicurezza sul lavoro, il quale ha sostituito, abrogato o assorbito tutte le normative precedenti. Si tratta dunque di un corpus unitario che punta a semplificare e a razionalizzare i diversi aspetti della materia, proponendo aggiornamenti e definendo con maggiore precisione principi, parametri, obblighi, responsabilità e sanzioni. Quali sono i principi fondamentali della sicurezza sul lavoro? I principi fondamentali su cui si basa tutto il sistema della sicurezza sul lavoro sono: valutare i rischi per la salute e la sicurezza presente, eliminare o ridurre tali rischi sostituendoli alla fonte, limitare l'utilizzo di sostanze pericolose sui luoghi di lavoro, effettuare controlli sanitari periodici dei lavoratori, informare e formare i lavoratori in materia di sicurezza, informare e formare i rappresentanti della sicurezza aziendale, consultare i rappresentanti per la sicurezza rendendole partecipi della situazione aziendale, programmare e attuare misure di sicurezza latte, vigilare sull'effettiva efficacia ed applicazione di tali misure di sicurezza. La sicurezza sul lavoro, quando scatta l'obbligo? Gli obblighi sanciti dal testo unico si applicano in tutte le aziende in cui sia presente almeno un dipendente. A tal proposito viene fornita una definizione specifica del lavoratore, onde evitare fraintendimenti, la quale si applica a tutte le categorie di lavoratori o alle figure equiparabili, come i soci lavoratori di cooperative o di società, i tirocinanti, studenti impegnati nell'alternanza scuola-lavoro, partecipando ai corsi di formazione professionale, volontari, lavoratori a progetto, lavoratori a chiamata, apprendisti. Quali sono gli adempimenti principali a carico delle aziende in materia di sicurezza? Gli adempimenti sono diversi e l'obbligo di metterli in atto ricade nella maggior parte dei casi sul datore di lavoro. in quanto figura come maggiore responsabilità all'interno dell'impresa. Gli obblighi del datore di lavoro sono stabiliti dall'articolo 18 del decreto legislativo 81 del 2008, che possono essere così riassunti: effettuare la valutazione dei rischi e redigere l'apposito documento, assicurare la presenza di un servizio di prevenzione e protezione efficace, nominare le principali figure partecipe della sicurezza, programmare e assicurare il servizio di sorveglianza sanitaria, provvedere alla fornitura di dispositivi di protezione individuale e collettiva, provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza in base al loro ruolo e al loro grado di responsabilità. Vediamo quali sono le figure principali che partecipano alla sicurezza sul lavoro. Le principali figure che hanno il dovere di contribuire a rendere efficace la sicurezza sul lavoro in azienda sono il datore di lavoro, il dirigente per la sicurezza, il preposto per la sicurezza, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'addetto al servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante del lavoratore per la sicurezza, il lavoratore addetto all'emergenza, lotta antincendi e primo soccorso. Si tratta di figure a cui il decreto legislativo 81 assegna compiti specifici proporzionati al loro grado di responsabilità e soprattutto al loro grado di formazione. Chi deve fare i corsi di sicurezza sul lavoro? I corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, i relativi aggiornamenti e in alcuni casi le sessioni di addestramento sono obbligatori per tutti i soggetti a cui il decreto legislativo 81 assegna un ruolo importante nell'organizzazione della sicurezza. Il contenuto, la durata e gli argomenti trattati variano in funzione del grado di responsabilità, dei compiti che quella figura deve svolgere e soprattutto variano in base al livello di rischio presente in azienda. I corsi devono tenersi in orario di lavoro e il loro costo non deve gravare sul lavoratore. Ciò vuol dire che a pagarli deve essere il datore di lavoro. Ricordiamo che svolgere i corsi di formazione e aggiornamenti in materia di sicurezza, oltre ad essere indispensabile al fine del mantenimento e tutelare la sicurezza e l'integrità dei lavoratori, è un obbligo di legge ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 81. Per trasgressione, mancanza o inadempienza sono previste delle sanzioni in capo al datore di lavoro. Non stiamo a vedere quali sono le sanzioni per la mancata formazione. Vi dico solo che le sanzioni sono anche a carico dei lavoratori, in misura abbastanza consistente, sono a carico una parte al datore di lavoro, al responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza, al responsabile dei lavoratori per la sicurezza, ai dirigenti e preposta, addetto ai servizi di prevenzione incendi e addetto al primo soccorso e addetto anche all'uso delle attrezzature di lavoro. C'è un modo abbastanza semplice per svolgere questi corsi. Oltre che alla presenza fisica che richiede un certo impegno, i corsi si possono fare anche online. Diciamo che questo è il modo più semplice per assolvere l'obbligo formativo previsto dal decreto legislativo 81 ed evitare scomode sanzioni. Un modo che permetta ai datori di lavoro di tutelare la salute dei propri lavoratori formandolo a dovere su tutti i rischi presenti in azienda, risparmiando sui costi sia in termini di spazio che di tempo che di denaro. Parlo dei corsi di sicurezza online, svolto tramite metodologie didattiche innovative in modalità e-learning o blended e-learning più aula e videosorveglianza. Queste modalità, oltre che ad essere consigliate per il particolare periodo in cui ci troviamo, sono progettate anche per essere compatibili con le esigenze dei datori di lavoro e lavoratori, in quanto portano i percorsi formativi all'interno dei luoghi di lavoro tramite un semplice dispositivo dotato di connessione ad internet, come PC, tablet o smartphone. I corsi di sicurezza in modalità e-learning sono validi ai sensi degli accordi tra Stato e Regione, a condizione che vengano erogati da soggetti autorizzati e in possesso dei requisiti professionali, titoli di studio, attestato, esperienza, eccetera, e dei requisiti tecnici, piattaforme e-learning che permettono il tracciamento dell'attività formativa su corsi di sicurezza, sui corsi di sicurezza e l'offerta formativa confacente al rischio aziendale. Chi ha il dovere di contribuire alla sicurezza e quali sono le figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale? Il decreto 81 definisce l'obbligo di pianificare ed attuare determinate azioni protettive e preventive volte ad assicurare la sicurezza sul luogo di lavoro. Meglio specificato, che ha degli obblighi dal punto di vista della sicurezza nell'ambito dell'organizzazione. Quali sono i soggetti a cui il testo unico affida particolari compiti e mansioni? Le figure della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008 sono molteplici e vanno dal datore di lavoro ai responsabili fino ad arrivare ai lavoratori che si trovano a svolgere determinate mansioni in un'azienda e sono esposta a tutti i rischi derivati dall'attività lavorativa che ha luogo in essa. Chi contribuisce alla sicurezza sul lavoro? Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 81 del 2008, le figure coinvolte nella gestione della sicurezza sono il datore di lavoro, il dirigente per la sicurezza, il preposto per la sicurezza, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, addetto al servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori, il lavoratore, l'addetto all'emergenza. Inoltre, il testo unico individua precisi compiti e responsabilità per ciascuno di queste figure che ci occuperemo nel corso di questa giornata di lavoro. Vediamo il datore di lavoro ai fini della sicurezza. Il decreto legislativo del 81 del 2008, all'articolo 2,1 lettera B, dà una definizione. Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o delle unità produttive in quanto eserciti potere decisionale e di spesa. Spesso abbreviato con l'acronimo DL, datore di lavoro, è il principale destinatario degli obblighi in materia di salute e sicurezza. L'articolo 18 stabilisce che gli obblighi del datore di lavoro ai fini della sicurezza sono molteplici. Tra le altre cose è chiamato ad effettuare la valutazione dei rischi e redigere il DVR, documento di valutazione dei rischi, a organizzare il servizio di prevenzione e protezione nominando il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione e a nominare il medico competente qualora sia necessario attivare la sorveglianza sanitaria in azienda. In generale, egli deve provvedere ad applicare tutte le misure preventive e protettive adeguate ad eliminare i rischi presenti in azienda o a ridurlo al minimo tollerabile. Per il datore di lavoro è prevista dal decreto legislativo 81 del 2008 la possibilità di delegare parte di questi compiti ad altre figure qualificate, alle quali viene conferito, oltre che le responsabilità di svolgere, anche tutto il potere per farlo. In alcune tipologie di aziende il datore di lavoro può decidere di ricoprire in prima persona il ruolo di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione. In questi casi, come sancito dall'articolo 34, egli dovrà frequentare appositi corsi di formazione e aggiornamento periodico. Vediamo la definizione di dirigente per la sicurezza sul lavoro. Il decreto legislativo, l'articolo 2,1, lettera D, definisce il dirigente per la sicurezza sul lavoro, persone che in ragione delle competenze professionali, di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di esso. Con questa definizione si intende il dirigente il quale, in virtù dei compiti assegnati direttamente dal datore di lavoro, tramite atto di delega, assume un potere organizzativo e gestionale maggiore rispetto agli altri lavoratori, in quanto fa le veci del datore di lavoro stesso. La sua nomina non è obbligatoria, ma se si sceglie di farla, essa deve avvenire secondo determinate modalità previste dalla normativa, deve esplicitamente indicare quali sono le mansioni e le responsabilità affidate al soggetto, ma soprattutto deve essere resa nota nell'ambito lavorativo presso tutti i dipendenti, ad esclusione degli obblighi di valutazione dei rischi e di nomina del RSVP. Il datore di lavoro può delegare al dirigente per la sicurezza tutti gli obblighi previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 8/2008, che diventa da quel momento in poi responsabilità di quest'ultimo. Ai sensi del testo unico e degli accordi fra Stato e Regione in materia di sicurezza sul lavoro, prima di essere adibita alla sua funzione, il dirigente è obbligato a frequentare uno specifico corso di formazione sulle tematiche della salute e della sicurezza sul lavoro, che prevede un aggiornamento quinquennale. Vediamo adesso la definizione di preposto per la sicurezza. Il decreto legislativo, articolo 2, comma 1, lettera A, definisce persone che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte del lavoratore ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa. Analogamente al dirigente, il preposto è la seconda figura a cui il datore di lavoro può delegare dei compiti di organizzazione e vigilanza. Si tratta di una vera e propria sentinella della sicurezza, che spesso coincide con la figura di caposquadra, capo officina, capo reparto, caposala o altre figure simili, con maggiore responsabilità in funzione a competenze ed esperienze. In altre parole, il preposto è colui che per la sua funzione lavorativa coordina l'attività lavorativa di altri. Nello specifico, ha il compito di sovrintendere all'attività dei lavoratori garantendo l'attuazione delle misure di sicurezza individuate dal datore di lavoro e controllando che esse vengano applicate in maniera corretta dai lavoratori. Anche in questo caso non si tratta di una figura obbligatoria, ma diventa necessario nominarne uno nelle aziende in cui il datore di lavoro non può vigilare su tutti i reparti o settori. In maniera analoga al dirigente, anche il preposto, una volta nominato, è soggetto all'obbligo di formazione in materia di sicurezza. In questi casi si parla di formazione aggiuntiva per il preposto, che va a sommarsi a quello ottenuto tramite il corso di formazione per il lavoratore e che deve essere soggetto ad aggiornamento con periodicità di 5 anni. Vediamo la definizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, RSPP. Il decreto legislativo 81 del 2008, articolo 2, comma 1, definisce, lettera F, persone in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, di cui all'articolo 32 designata al datore di lavoro a cui risponde per coordinare i servizi di prevenzione e protezione rischi. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, comunemente abbreviato con la sigla RSPP, è colui sul quale ricade il compito di gestire la sicurezza sul lavoro, interfacciandosi con altri soggetti come il datore di lavoro, il medico competente o il RLS. Tra questi compiti ricordiamo collaborare alla valutazione dei rischi e all'elaborazione del DVR, organizzare e progettare sistemi di sicurezza atti ad eliminare tale rischio o ridurlo al minimo, provvedere allo sviluppo di programmi informativi e formativi per i lavoratori, istruire i lavoratori sui rischi sanitari generali specifici, piano di emergenza e di primo soccorso. Vista la delicatezza di tale mansione, il RSPP è tenuto ad avere dei requisiti ben precisi, articolo 32, che possono essere così riassunti. titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria, la comprovata esperienza e compiti da RSPP per almeno 6 mesi dalla data del 13 agosto 2003, attestato di frequenza ottenuto dalla partecipazione a corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro da aggiornare ogni 5 anni. Chi ha tali requisiti viene nominato dal datore di lavoro, ricordando che per ogni azienda può essere nominato un solo RSPP e che essa può essere scelta tra i lavoratori o può essere anche un consulente esterno all'azienda. Addetto al servizio di prevenzione e protezione. Vediamo che cosa dice il decreto legislativo precedentemente detto all'articolo 2, comma 1, lettera G. Definisce persone in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 facendo parte del servizio di cui alla lettera L. Come abbiamo detto, la normativa prevede che vi sia un solo RSPP per azienda, tuttavia concede a quest'ultimo di avere degli aiutanti che lo assistono nello svolgimento delle sue mansioni, soprattutto se le realtà lavorative in cui è chiamato a svolgerle sono grandi. Queste persone prendono il nome di addetto al servizio di prevenzione e protezione, o ASP, e condividono obiettivi al ruolo del responsabile. L'articolo 31,2 fornisce un criterio per la nomina non obbligatorie, specificando che devono essere presenti in numero minimo o in numero massimo. Tale nomina viene effettuata dal datore di lavoro previa consultazione con il RSPP, scegliendo tra i soggetti che condividono gli stessi requisiti di quest'ultimo. Queste figure professionali possono anche essere presenti nelle aziende di dimensione inferiore se all'interno di essi il ruolo di RSPP è ricoperto da un consulente esterno. Vediamo la definizione di medico competente. Sempre l'articolo 2 del decreto legislativo, comma 1, lettera H, definisce il medico in possesso di uno dei titoli relativi ai requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. Il medico competente è il sanitario specializzato in medicina del lavoro che viene nominato dal datore di lavoro per effettuare il servizio di sorveglianza sanitaria e provvedere alla tutela della salute dei lavoratori. L'articolo 38 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce i requisiti che il sanitario deve possedere per potersi iscrivere all'elenco nazionale dei medici competenti da cui i datori di lavoro possono attingere nei casi in cui bisogna nominarne uno. Si tratta di requisiti inquadrabili in titolo di studio attenente alla medicina, esperienze come docente in materia fino all'autorizzazione ad esercitare la professione. La nomina dovrà avvenire tramite modalità specifiche, anch'esse disciplinate dal decreto, e diventa obbligatoria nei casi in cui l'azienda si è esposta a particolari tipologie di rischio che richiedono l'intervento costante e periodico di un tale professionista che impiegherà le sue competenze in mansione come le visite periodiche e gli accertamenti del caso. Vediamo la definizione di rappresentante del lavoratore per la sicurezza. È sempre l'articolo 2 del decreto legislativo 81/2008, comma 1, lettera I. Definisce persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Si tratta appunto di colui che rappresenta i lavoratori per tutto ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro e la prevenzione in qualità di portavoce e di mediatore con i datori di lavoro, o il RSPP. Sono gli stessi lavoratori ad eleggerli in numero e modalità variabile a seconda delle caratteristiche dell'azienda. Capita che questo ruolo venga ricoperto anche da un professionista esterno che si occupa di rappresentare diverse aziende su un determinato territorio. Si parla allora di rappresentante del lavoratore per la sicurezza territoriale, o RLST. I compiti sono quelli di collaborare e prendere parte a tutti i provvedimenti che si operano in virtù di prevenzione e sicurezza in rappresentanza dei lavoratori e dei loro interessi. Una volta eletto e soggetto all'obbligo formativo per svolgere al meglio il suo compito, deve dunque frequentare corsi di formazione sulla sicurezza specifica e provvedere ad aggiornare le sue competenze annualmente. Vediamo Infine, la definizione di lavoratore. Sempre l'articolo 2, comma 1, lettera A, definisce il lavoratore persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Nella definizione di lavoratore contenuta nel testo unico rientrano tutti i soggetti che lavorano sotto contratto in un rapporto di dipendenza da un datore di lavoro. Questo include anche i lavoratori interinali, lavoratori a chiamata, artigiani, tirocinanti o apprendisti. I lavoratori hanno il compito di seguire le disposizioni in materia prendendosi cura della propria e altrui sicurezza, tenendo presente che dovranno assumersi la responsabilità delle proprie azioni, sconsiderate o omissioni, se esse sortiranno effetto dannoso sulle altre persone presenti. Il testo unico per la sicurezza attribuisce una grande importanza alla partecipazione e al coinvolgimento dei lavoratori nelle attività relative all'individuazione dei principali rischi presenti sul lavoro, attribuendo particolare peso alla segnalazione di questi ultimi in relazione ad irregolarità rilevata o a mancanti incidenti verificati. Inoltre, ogni lavoratore o soggetto equiparato è destinatario di diritti inalienabili stabiliti dal decreto 81 per la tutela e la salvaguardia della salute da ogni eventuale rischio e pericolo derivante dall'attività lavorativa, tra cui possiamo citare quelle di ricevere un'informazione e formazione adeguata, i DPI idonei o di essere autorizzata a interrompere la sua attività ogni qualvolta siano presenti in situazioni di pericolo grave o imminente. Vediamo adesso la definizione di addetto alla gestione dell'emergenza. Sono i lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione, incendi, lotta antincendi, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza. Sostanzialmente si tratta di categorie di soggetti addetti al servizio di incendio e addetti al primo soccorso. Sono soggetti nominati in numero correlato alla dimensione e alle caratteristiche dell'azienda in cui opera ed hanno il compito essenziale di applicare tutte le azioni volte a prevenire o gestire le emergenze come gli incendi relativi all'evacuazione o gli infortuni e gli interventi di mitigazione. Devono essere in grado di valutare l'entità dell'emergenza ed eventualmente avvisare i soccorsi esterni per farle fronte nel migliore dei modi. Tale norme non possono essere rifiutate dai lavoratori designati se non per motivi giustificati e documentati. In alcuni casi è lo stesso datore di lavoro a ricoprire queste ruote. Vediamo quali sono adesso gli attori della sicurezza esterna all'azienda. Di norma vengono individuati all'interno dell'azienda i responsabili della sicurezza, tuttavia esistono dei ruoli che in mancanza di soggetti idonei all'interno dell'azienda possono essere ricoperti da attori esterni. Nello specifico si tratta di responsabili del servizio di prevenzione e protezione esterna, rappresentanti dei lavoratori territoriali o RLST. Vediamo adesso i corsi di formazione per le principali figure responsabili della sicurezza. Tra i requisiti della maggior parte di questi soggetti figura spesso l'adeguata formazione in materia e quindi di riflesso è obbligatorio per loro frequentare corsi di formazione in materia di sicurezza che li rendono competenti nello svolgimento della loro mansione o che li formano su come evitare i rischi presenti. La normativa stabilisce che il costo dei corsi non debba ricadere sul lavoratore e di conseguenza obbliga il datore di lavoro a sobbarcarsi le spese di tale ore formative. Ricordiamo che il mancato assolvimento di tale obbligo comporta le pesanti sanzioni, nonché il rischio di incorrere in incidente lavorativo dovuto ad una scarsa conoscenza dei rischi e ad una scarsa competenza nella gestione e organizzazione di sistemi e mezzi volte ad eliminare o ridurre al minimo possibile. Vediamo alcune differenze tra il responsabile per il servizio della prevenzione e protezione interna, esterna e il datore di lavoro. Nell'ambito dei compiti della mansione da svolgere in materia di sicurezza sul lavoro, fatta eccezione per il datore di lavoro, il ruolo del RSPP è quello di maggiore responsabilità. Una delle poche figure per cui sono richiesti dei requisiti specifici e che deve essere in possesso necessariamente di competenze e conoscenze per tenere attivo ed efficiente il servizio di prevenzione e protezione. La nomina del RSPP è peraltro uno degli obblighi non delegabili dal datore di lavoro e deve essere presente uno per ogni azienda. Quando è possibile nominare un RSPP interno, esterno o datore di lavoro? Partiamo dal RSPP interno all'azienda. L'articolo 31 stabilisce che è obbligatorio nominarne uno nei seguenti casi indicati al comma 6. Nell'azienda industriale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto del 99, il 334 e successive modificazioni, soggetta all'obbligo di notifica o rapporto ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto. Nelle centrali termoelettriche, negli impianti di installazione di cui all'articolo 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 del 95, numero 230 e successive modificazioni, nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polvere e munizioni, nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti, nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Il medesimo articolo al comma 4 attesta che il ricorso a un RSPP esterno è obbligatorio in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32. L'articolo 34 infine attesta che il datore di lavoro può svolgere mansioni del RSPP, fatta eccezione per i casi indicati dall'articolo 31,6. Ciò vuol dire che il datore di lavoro può essere RSPP nelle aziende artigiane fino a 30 dipendenti, nelle aziende industriali fino a 30 dipendenti, nelle aziende agricole e zootecniche fino a 10 dipendenti, nelle aziende della pesca fino a 20 dipendenti, nelle aziende fino a 200 dipendenti. È importante ricordare che nell'ipotesi di utilizzo di servizi interni, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne dell'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare, ove occorre, l'adozione di prevenzione e protezione del servizio. Ove il datore di lavoro ricorre a persone a servizi esterni, non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia. Quando un RSPP si può definire interno o esterno? Le disposizioni, gli obblighi e i divieti esposti nel testo unico sono chiari. Una cosa che richiedeva maggiore esplicitazione è la definizione tra RSPP interno e esterno all'azienda, cosa si intende nello specifico. Ci sono dei casi in cui vige l'obbligo di organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ma ai sensi dell'articolo 34, in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti necessari, il datore di lavoro può rivolgersi a professionisti esterni. A far chiarezza è stato il Ministero del Lavoro nella sua risposta all'interpello numero 24 del 2014, con cui si chiedeva se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all'interno dell'azienda, il RSPP debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge. Il Ministero specifica che il termine interno non deve essere visto come sinonimo di dipendente, ma bensì come una persona che conosca la realtà aziendale e che possa assicurare una presenza adeguata per lo svolgimento di tale attività. Inoltre viene specificato che sarà cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata delle prestazioni di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presente per prestare a termine pienamente i compiti chiamata a svolgere. Vediamo adesso quando è obbligatorio il RLST. La nomina del RLST è obbligatoria qualora non si riesca ad eleggere il RLS, secondo l'elezione prevista dall'articolo 47. In questo caso il datore di lavoro può rivolgersi ad un consulente esterno facendo parte di un comitato paritetico bilaterale per ricoprire quelle mansioni. Ricordiamo che la nomina del RLST non dipende dalla dimensione dell'azienda, che è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali e operative, quale con la nomina di RSPP. Vediamo adesso la visita medica di lavoro, in che cosa consiste. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, il decreto legislativo 81 del 2008 attribuisce grande importanza al ruolo del medico competente, il quale è tenuto a mettere in atto l'attività di vigilanza sanitaria e sorveglianza sanitaria secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale, il titolo primo, capo terzo, sezione quinta del testo unico. Il fattore sorveglianza sanitaria è normato in ogni suo aspetto, nello specifico l'articolo 41, comma B, è enunciato chiaramente che la sorveglianza sanitaria comprende una serie di visite mediche da effettuare in diversi momenti e con finalità differenti. Vediamo adesso che cos'è la visita medica in ambito lavorativo. Partiamo dal presupposto che la visita medica è uno dei diritti più importanti del lavoratore ai fini della sicurezza, in quanto essa è finalizzata a tutelare il lavoratore dall'esposizione ai rischi lavorativi, monitorando costantemente il suo stato di salute, verificando inoltre l'idoneità fisica di quest'ultimo all'esecuzione delle mansioni che gli sono demandate. La visita medica svolta dal medico competente nominato dal datore di lavoro è obbligatoria per tutte le attività lavorative in cui si è presente almeno un lavoratore. Quali sono le tipologie di visite che il medico deve effettuare? Ai fini della sorveglianza sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 41,2, le tipologie di visite che il medico competente deve effettuare sono la visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazione al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alle mansioni specifiche. La visita medica periodica, per controllare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere il giudizio di idoneità alle mansioni specifiche. La visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica, la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. Visita medica del lavoro, ogni quanto tempo va effettuata? Vediamo un po'. Le visite mediche vanno effettuate con una periodicità stabilita dal medico competente in base alla tipologia di rischio presente in azienda. Salvo diverse indicazioni di legge, per la maggior parte dei lavori la visita è effettuata con cadenza annuale. Tuttavia, il medico competente può disporre una diversa frequenza in base agli esiti della valutazione del rischio o in caso di presenza di lavoratore particolarmente sensibile ad un determinato tipo di rischio, tempistiche e periodicità differenti possono essere stabilite anche dagli organi di vigilanza competenti. La visita medica. Dove si fa? Si tratta di una visita effettuata presso strutture idonee in stanze chiuse, attrezzate e dotate dei requisiti minimi per lo svolgimento della professione medica, ovvero assenza di vetrate, lettino medico, rotolo di carta igienica, riscaldamento, almeno un tavolo con due sedie, isolamento acustico per rispetto della privacy, accesso al bagno, presenza di una lavandina. Come si svolge la visita? All'interno e tra le stanze il medico competente effettuerà degli accertamenti volti ad esaminare i parametri vitali del lavoratore per constatare lo stato di salute di quest'ultimo e per assicurarsi che i rischi a cui esso è sottoposto non abbiano alterato la sua integrità o per stabilire se è idoneo o meno al lavoro in questione. Tali accertamenti comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio ritenuto necessario dal medico competente. Nella maggior parte dei casi si tratta di misurazione della pressione, controllo della vista, controllo dell'udito, analisi del sangue, analisi delle urine. La durata della visita medica non è particolarmente lunga, eccetto i casi in cui sussistono delle complicazioni particolari che richiedono approfondimenti e ulteriori accertamenti. Chi paga la visita medica? A sostenere il costo della visita medica il datore di lavoro, ciò è espressamente indicato all'articolo 41,3, che afferma che le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro. Inoltre, come disposto dall'articolo 15 del testo unico, ricordiamo che le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Visite mediche del lavoro, vediamo le sanzioni. Ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 81 del 2008, comma 5, lettera A, per violazione relativa all'obbligo di inviare il lavoratore alla visita medica del datore di lavoro è punito con un'ammenda da 2.457 euro a 4.914. Inoltre, il comma 6 bis dello stesso articolo prevede le seguenti maggiorazioni di pena: se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, gli importi della sanzione sono raddoppiati; se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, gli importi della sanzione sono triplicati. Questi punti, questi argomenti che sono stati affrontati nel corso di questa lezione saranno approfondite nella formazione continua che avverrà in azienda nel corso del rapporto di lavoro.